Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi. Parola del Signore. Una roba da avvertenza sindacale questa qua. Capisci? No? Tu dici: parola del Signore, rendiamo grazie a Dio e lode a te, o Cristo, ma in cuor tuo non pensi secondo quello che dici, perché per nessuna ragione al mondo tu accetteresti una logica come questa, e cioè che gli ultimi siano pagati come i primi. Prendi questa parabola, infilala nella tua vita, ricordati di tua cognata che è appena arrivata, di qualcuno che si è appena intrufolato nella tua famiglia, oppure di altre cose che succedono al posto di lavoro, e guarda se saresti disposto ad accogliere una logica come questa. Ma qual è il problema, amici? Confrontarsi davvero con una questione sindacale? Direi proprio di no. Qua al centro di questa parola e di questa parabola c'è una logica. Dio è buono, la sua bontà è ridondante. Dio è buono in sé, ma la sua bontà non è chiusa in se stessa. È una bontà che ha la capacità di riempire tutta la realtà circostante. Ci aiuterebbe ad entrare in questa logica una espressione di Santa Teresina, Santa Teresa del Bambino Gesù, che riferendo, che pensando alla propria vocazione, chiedendosi sulla propria vocazione, rifletteva su come Santa Teresa d'Avila fosse in realtà un'aquila, una santa di quelle, no, con tutte le qualità, e lei si accorgeva di non avere questa altezza teologica e spirituale. Tuttavia aveva compreso che in se stessa quella piccola porzione che riguardava la sua vita era comunque degna di essere riempita da Dio. E alla fine, se una vola così alta e una perché ha grandi doti, grande dottrina, e un'altra apparentemente vola così bassa, tutte e due hanno edificato il regno. Questo contava: edificare il regno, che non vuol dire ingrandire la Chiesa. Edificare il regno vuol dire rendere visibile a livelli diversi l'amore di Dio nella storia, ognuno secondo il dono di grazia ricevuto. Dio da parte sua, poiché è buono, compirà ciò che manca alla piena maturità di Cristo, quando ognuno avrà compreso qual è il suo posto nel mondo, qual è la sua vocazione in questa storia. Dov'è il problema, amici? Il problema è quando uno non tiene conto di questo. Quando uno pensa che il proprio segmento di storia sia un tempo da vivere così, da riempire, da riscaldare con tante cose belle e meravigliose, non si pone alcuna finalità, non si sente giungere da nessun luogo, pensa di non andare in nessun luogo e se ne immagina di fantastici senza mai veramente poterli raggiungere. Andiamo ancora più in profondità, vorrei che entrassimo dalla porta della prima lettura per capire bene quanto stiamo dicendo. È Isaia che parla e dice: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, mentre ti è possibile cercalo, finché hai tempo, dirà San Paolo, fai il bene, cioè cerca il bene e compilo, non fai le cose buone, le cose belle che piacciono a te. Fai il bene, cioè opera le cose di Dio, rendi visibili le cose che Dio ha suggerito alla tua interiorità. Allora nasce un problema: Signore, ma tu che hai suggerito alla mia interiorità? Perché io quando penso a te, parlo di te, mi confronto sempre, ipocritamente, con la tua legge, con i precetti, con la dottrina e dico, ma quando li farò mai? Non ci riuscirò, la dottrina non la conosco, i precetti sono troppi e i comandamenti non ne parliamo. Allora io mi accorgo di non averti mai conosciuto. Se non ti conosco, come faccio a operare il bene? Basterà le cose che mi vengono in mente, sono troppo poche, troppo poche. Il bene è tale quando è legato al progetto di Dio. Il bene non può essere slegato dal progetto di Dio. Allora tu che sei un battezzato, te lo dico anche se non mi piace questa parola, non piace neanche a te, hai l'obbligo, non un obbligo morale, hai un obbligo che viene dalla tua interiorità, che te ne sei accorto. Perché te ne sei accorto? Perché ti accorgi che al centro del tuo essere c'è un languore che non si riesce a colmare, c'è un desiderio, diremmo con le beatitudini, un desiderio, una fame di giustizia che tu non riesci a raggiungere. Il desiderio di vedere le cose come sono veramente secondo Dio, non ci riesci da solo. Allora è segno che è stato scavato dentro di te, è stata scavata una voragine di desiderio. Va interpretata, va capita, va conosciuta. C'è una fame al centro della tua vita che va conosciuta, va interpretata e va nutrita e va colmata. Quando ti mettessi a guardare questa realtà che c'è al centro della tua vita, ti accorgeresti presto, magari non te ne sei ancora accorto, ma ti accorgeresti presto che questa tua fame è legata alla fame di una generazione intera. C'è qualcuno che ha desiderio di conoscere Dio e non ci riesce perché tu glielo impedisci. Tu dici, ma come glielo impedisco? Glielo impedisci perché hai chiuso il canale, hai chiuso con una diga questo canale di grazia. E come hai fatto a chiuderlo? Con una vita mediocre, ma non mediocre da tu, per carità, non mi permettere mai, scusate, non sto dicendo che nessuno è mediocre qua, ma con una fede mediocre, con una fede che si accontenta di poco, con una fede che non è fondata, che non ha fondamento, con una fede che ha bisogno sempre di emozioni per vivere, una preghiera che devi sempre sentirtelo per farla, una devozione che è un fuoco finto, come quello delle stupette, no? Un fuoco finto, elettrico, non è vero, non scalda. Dice al centro di questa parola Isaia: i miei pensieri, è Dio che parla, non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, quanto il cielo sovrasta la terra, così i miei pensieri sovrastano i vostri. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu non hai scavalcato questa parete delle poche conoscenze che hai di Dio e non hai sperimentato chi è veramente, tu non credi che Egli sia il Dio creatore e il Padre del Figlio, che è Salvatore, di Gesù Cristo Salvatore. Tu non credi che Dio può veramente cambiare la storia. Tu non sperimenti che Dio è presente nella relazione tra le persone. Per questo le tue relazioni non vanno bene. Mi è capitata un'esperienza interessante, un piccolo pugno allo stomaco per tutti, se volete. Siamo stati in Israele, siamo tornati venerdì sera, no? Come tutti gli anni andiamo a fare questo pellegrinaggio, e siamo passati anche in un kibbutz di ebrei. E questo che stava lì ci ha raccontato tante cose della vita di questo kibbutz, tante cose dell'organizzazione, cose molto interessanti, che ricordano un po' certi nostri desideri di vivere in comunità. A un certo punto si è parlato di relazioni, visto che la vita è così particolare là, perché non hanno la proprietà privata, lo ripeto in italiano, non hanno la proprietà privata e neanche le macchine private, le case private, niente privato. E vivono in un modo veramente particolare. Io non so, lo sto dicendo se è migliore o peggiore, una cosa so, e questa ve la racconto. A un certo punto qualcuno giustamente del gruppo ha domandato: ma come si vive così? Come si fa? Giustamente noi abbiamo tutto privato, tutto. E lui ha detto, dice, beh si vive, ma le coppie poi come fanno, ce la fanno a resistere? Dice, ma sì, ma divorzi ce ne sono? Si è fermato a pensare, io pensavo, mo li conta, e quando finisce? E fa, tre, aspetta, due, tre, tre, ma tre quest'anno? No, tre in 70 anni, tre divorzi in 70 anni? Troppa sproporzione, amici! Troppa sproporzione, tu lo capisci? C'è qualcosa di malato nei nostri pensieri, nelle nostre vie, c'è qualcosa che non funziona, che non funziona. Chiaro? Non è possibile. Uno dice sta al 20%, 30%, no, 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 non si può neanche quantificare in percentuale questo 3 in 70 anni. Troppa sproporzione col nostro modo di vedere le cose. Che fare? Che fare, diceva questa parola, l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia, al nostro Dio che largamente perdona. Allora, quando ti metterai su questa lunghezza d'onda, forse intuirai le vie di Dio e ti sembreranno più possibili, più praticabili, fino adesso non te ne sei accorto. Le hai ritenute troppo alte, troppo difficili, troppo lontane, per questo soffri. Per questo sei schiacciato da inconsistenze e incongruenze di questa esistenza che vivi. Per questo non hai chiavi per aprire le logiche della storia e dunque muori soffocato da situazioni che non sai comprendere, che non sai affrontare e sicuramente non sai risolvere, e riguardano il rapporto che hai con i tuoi genitori e con la tua storia personale, il rapporto che hai con il tuo coniuge e il tuo compagno, il rapporto che hai con i tuoi figli e le aspettative che nutri, capisci? Un disastro. Adesso dimmi un po', hai capito che sono tre generazioni? Adesso dimmi un po', se Dio è buono, ed è buono, e vuole retribuirti compiendo e completando tutto quello che manca, offrendoti una grazia sovrabbondante, non comincerebbe a guarire i tuoi figli, a guarire le tue relazioni, a guarire la tua memoria, perché tu possa vivere da degno figlio di Dio? Allora il discorso è uno, rimane solo questo: entrare o non entrare. E vicino alla porta senza far niente non si può stare più. O entri o non entri. Puoi entrare ed attendere che Dio compia tutto ciò che ha promesso e lo farà, o non entrare e rimanere fuori a girare a vuoto per tutta la vita, gustandoti di tanto in tanto qualche piacere ben inteso carnale, e basta, e basta. Il resto è sofferenza, il resto è solitudine. Chiaro, no? Bene, forse è il momento di tornare al Signore che largamente perdona. Sta cominciando un anno, guardate, davanti ai nostri occhi ricominciamo a camminare. Un anno liturgico tra poco con l'Avvento, un anno sociale, un anno in cui riprendere alcuni appuntamenti, un anno in cui possiamo rimetterci a cercare il Signore, diceva Isaia, mentre si fa trovare, finché si fa trovare. Voi lo sapete, amici, mentre qua ci stiamo permettendo di perdere tempo su tempo, in alcuni luoghi della storia, della geografia della fede, non è più possibile attendere, non è più possibile procrastinare, non è più possibile fare nient'altro. e sono alle porte, non sono così lontane, sono molto vicine. Con chi te la vuoi prendere? Con chi ha fomentato queste rivolte? Con chi ha fatto il male in quelle zone e adesso ne... Con chi te la vuoi prendere? Non te la prendere con nessuno, rimettiti in cammino, lasciati salvare da Dio, lasciati recuperare da Cristo, lasciati abitare dallo Spirito. Questa è la prospettiva che abbiamo davanti. Poi racconteremo anche noi, e noi vi dispiace, che abbiamo visto il Signore e abbiamo goduto della sua pace, abbiamo cominciato a divorziare di meno, forse per niente, a odiare di meno, forse per niente, a farci guerra di meno, a invidiare di meno, a mormorare di meno, a calunniare di meno. Sarebbe la nostra vita, sarebbe la vita del mondo. Io ti auguro di poter albergare nel tuo cuore questa speranza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, è vero che le tue vie sovrastano le nostre vie, ma tu nella tua bontà misericordiosa hai squarciato il cielo. Hai mandato il tuo Figlio perché noi conoscessimo la tua volontà nella sua obbedienza fino alla morte di croce, e perché non restassimo soli dopo il suo ritorno al cielo. Tu ci hai lasciato il tuo Spirito, l'unico che può convincerci al bene, che può aiutarci a sostenere questa esistenza e dirigere i nostri passi verso di te. Manca una cosa sola, Padre Santo, la nostra volontà di amarti, di seguirti, di accoglierti e di tornare a casa. Sollecita allora la nostra anima e il nostro spirito, dilata il nostro cuore, chiamaci perché possiamo incontrarti in questa storia che tu ci hai dato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutta la Chiesa e per il Papa, che con coraggio in questo tempo indica la via della salvezza in mezzo ai peccati degli uomini e della Chiesa stessa. Egli mostra la tua misericordia, la tua sollecitudine, la dolcezza del cuore del tuo Figlio. Sostienilo, Padre Santo, in questo tempo di grande pericolo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini di questa generazione. Sono dispersi, disorientati, anche noi lo siamo, tante volte nelle nostre cose. Per questo siamo in disaccordo tra noi, per questo ci facciamo guerra. Padre Santo, ristabilisci la pace. Umilia il nostro cuore e il cuore del nostro nemico. Fa che ci incontriamo nella fede della tua misericordia, nella tua misericordia e nel tuo perdono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che stanno subendo grandi ingiustizie, per quelli tra noi che stanno lottando contro la malattia, che hanno paura della morte, per quelli che hanno perso il lavoro, per quelli che hanno situazioni in famiglia drammatiche. Mostra loro la tua grazia e la tua misericordia, ma chiamali anche a seguire le tue vie, a conoscere i tuoi pensieri e a praticare i tuoi sentieri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Essi ascoltano la parola che viene seminata in loro, ma le preoccupazioni del mondo, le distrazioni della vita, gli entusiasmi facili, i dolori impediscono a questo seme di germogliare e di produrre frutto abbondante per gli altri. Dissoda la loro realtà interiore. Semina il tuo spirito. Irriga la loro esistenza con la tua grazia. Si accorgano del tuo amore e ti seguono. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Amen.